amici radioascoltatori, un saluto e un abbraccio da Malo. Benvenuti a questa nuova puntata di una pillola di Malo per la Dea. 600 secondi per parlare del mondo Atalanta. Siamo in onda ogni martedì e venerdì della settimana alle ore 19 sulle frequenze di Tiene Radio, con la regia di Alberto Vavasori e la supervisione di Fabio Conti. Oggi, amici radioascoltatori, abbiamo convocato un ospite speciale, ospite con la O maiuscola, opinionista e giornalista sportivo, autore televisivo, nonché autore di Juventopoli, scritto a quattro mani con Paolo Zigliani, di cui parleremo più tardi. Insomma, avete capito, amici ed ascoltatori, che con noi oggi abbiamo il bravo Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Maurizio, è stato un piacere ospitarti e insomma con te vogliamo analizzare questo inizio di campionato dell'Atalanta, per poi passare a posizionare il nostro focus sulla Serie A. Cominciamo dalla Dea in attesa di Atalanta-Genoa, l'Atalanta reduce dalla sconfitta indigesta con la Lazio. Ecco, tu come giudichi l'inizio di stagione di campionato dei neroazzurri? Un'Atalanta che nelle prime 8 giornate ha vinto 4 partite, un pareggio e 3 sconfitte, con 13 gol fatti e 8 subiti. Che ne pensi?
Ma io penso che, come sempre, come è successo sempre negli ultimi anni, Gasperini si debba rinnovare tutte le volte con giocatori nuovi e con giocatori che vanno addestrati. Quest'anno il giocatore preso da Atalanta è stato De Ketelaere, che veniva da una stagione totalmente negativa, eppure sta facendo bene, ha fatto gol. E l'Atalanta dovrebbe essere un esempio per molte società, perché con il lavoro e con le idee sopperisce a investimenti economici molto importanti, come quelli che fanno i grandi club o cosiddetti tali. Atalanta ha una gestione oculata, è stata gestita benissimo da Percassi, viene gestita benissimo adesso, e credo che facciano quello che bisognerebbe fare nel calcio, quello che bisognerebbe insegnare a fare nel calcio. Magari in futuro apriranno una scuola per dirigenti, visto che il problema del calcio italiano, sì, più che dalla mancanza di calciatori o di allenatori, sono proprio la mancanza di dirigenti bravi.
Sì, forse hai proprio ragione. Ecco, raccontaci di chi ti ha convinto per questo breve inizio di stagione tra i nerazzurri e chi invece metti dietro la lavagna. Tra i giocatori dell'Atalanta, chi magari per un rendimento insomma mancato, o magari da chi ti potevi aspettare di più? Siamo curiosi.
Ma guarda, dire la verità, mi sembra che il pezzo forte del mercato sia stato Scamacca, no? Mm-hmm. Perché Scamacca è un giocatore sul quale puntano molto, a mio modo di vedere, e penso che possa crescere di molto con il gioco di Gasperini. Lui non è propriamente una prima punta, lui il meglio lo fa girando, andando in giro. Gli piace più giocare quasi da seconda punta, è un Dzeko, per farvi un paragone, certo, tecnico attuale, piuttosto che un Inzaghi o un Vieri. Quindi per inserirlo nel sistema di gioco di Gasperini ci vuole un pochino di tempo, mentre invece, come ho detto prima, De Ketelaere è inserito subito abbastanza bene, è un giocatore che io ho seguito a lungo in Belgio, un ragazzo che ha delle qualità importanti, e quindi secondo me farà bene. Credo che dalla crescita di Scamacca possa dipendere anche il campionato dell'Atalanta.
Assolutamente sì, infatti stiamo attendendo la sua esplosione, anche e soprattutto una discreta forma fisica, che insomma il fattore infortuni per ora ha inciso molto sulle sue prestazioni. Parliamo della Serie A di oggi. Maurizio, secondo te, insomma, da come si legge da più parti, ci si chiede se davvero il nostro campionato sia diventato il terzo, il quarto in ordine di importanza rispetto ai campionati, ai maggiori, campionati europei, la Premier League, la Liga Spagnola, la Bundesliga o addirittura la Ligue 1 francese. Anche se gli ultimi risultati delle squadre italiane appunto nelle competizioni europee potrebbero indurre a pensare diversamente. Tu che ne pensi?
Ma io penso che siamo abbastanza indietro dal punto di vista tecnico rispetto agli altri campionati. Noi però facciamo un calcio che è difficile da affrontare. Avrei visto anche nella finale di Champions League, come il Manchester City, che è campione d'Inghilterra, con grandi giocatori, abbia faticato contro l'Inter, proprio certo. Perché il nostro campionato è un campionato nel quale si privilegia la fase difensiva. Gli allenatori prima di tutto pensano ad organizzare la fase difensiva e poi davanti vediamo cosa succede, no? Fa certo. Così Inzaghi, fa così Allegri, fanno così quasi tutti. E quindi il problema dell'Italia in questo momento è un problema più vasto, nel senso che parte dai settori giovanili, dove si lavora poco in generale e abbastanza male, mm-hmm. e prosegue poi con la gestione delle rose di prima squadra. Quante volte vediamo dei giocatori stranieri che arrivano nel campionato italiano che non hanno tante qualità per giocare in Serie A, che magari portano via il posto dei ragazzi bravi. Io intanto vedo anche la Serie B, vedo anche la Serie C, perché penso che chi parla di calcio debba avere un panorama un po' più ampio della sola Serie A, certo. E vedo che ci sono tanti ragazzi bravi italiani che non trovano posto, perché ormai il 68% dei calciatori che compongono le rose di Serie A sono stranieri,
sì.
Il 68%, quindi significa che c'è solamente un 32% di calciatori italiani, insomma non è sì. facile.
Assolutamente sì. Ti chiediamo di sbilanciarti, insomma, chi vincerà secondo te lo scudetto, chi troverà spazio in Champions, ma soprattutto chi rischia seriamente di rimanere fuori dai primi 7 posti che potrebbero valere l'Europa?
Ma guarda, io avevo pronosticato all'inizio del torneo che il Napoli avrebbe potuto ripetersi, e confermo il fatto che, a mio modo di vedere, il Napoli ha la rosa più forte del campionato, perché l'anno scorso ha vinto il campionato con 16 punti sulla Lazio, 18 su Inter e Juventus, 20 sul Milan, e ha perso solamente Kim. Quindi la rosa del Napoli è fortissima,
certo.
Però il campionato è iniziato molto male e mi sembra che ci sia parecchio da distonia tra questo Napoli e quello dell'anno scorso, quindi il dubbio che non possano ripetersi è legittimo. Tra le grandi, diciamo che finora né Inter né Milan né Juve hanno convinto, mm-hmm. nel senso che alternano delle prestazioni importanti a delle prestazioni meno importanti. Sta risalendo la Roma, che ha vinto 3 partite consecutive, e secondo me con l'acquisto di Lukaku la Roma diventa una squadra molto difficile da battere per tutti, perché è difficile attaccare la Roma quando hai la possibilità con una palla lunga di 60 metri di ribaltare il campo su Lukaku. La Fiorentina mi è piaciuta moltissimo a Napoli, mm-hmm. è una squadra che gioca molto bene a calcio, concede ancora troppe palle gol. Ricordo che nella partita di Napoli vinta dalla Fiorentina 3-1, mm-hmm. ha concesso 16 tiri in porta al Napoli, quindi ancora la fase difensiva non è granché. Se dovessi dirti tra le grandi chi rischia di rimanere fuori dai 7 posti, sarei abbastanza in difficoltà, nel senso che credo che debbano entrare sicuramente, per tanti motivi anche di politica sportiva. Inter, Milan e Juve, queste 3 entrano sicuramente.
Okay.
Poi vedo la Fiorentina, vedo la Roma, vedo la Lazio. Il 7° posto se lo giocano l'Atalanta e il Napoli.
Sì.
Ma per dire, non è un 7° posto in graduatoria, e dico, queste secondo me sono le 7 squadre,
certo.
7-8 squadre che devono stare dentro assolutamente alle coppe europee. Ripeto, le 3 grandi sono quelle che secondo me le maggiori candidate ad andare in Champions,
sì.
Milan, Juve e Inter, per tanti motivi. Se tu pensi che il monte ingaggi di queste società è enorme rispetto alle altre, no? L'anno
certo.
scorso il Napoli ha vinto il campionato con il quinto, mi sembra, Montingaggi. L'anno prima l'aveva vinto il Milan con il quinto Montingaggi, però sono due eccezioni, non sono la regola.
Assolutamente. Per cui, insomma, ci aspetta un campionato sicuramente interessante da questo punto di vista.
Sì, molto equilibrato.
Assolutamente, è difficile fare previsioni. Volevo chiudere questa puntata parlando ovviamente del tuo libro, Juventopoli, scritto a quattro mani con Paolo Zigliani. So che sta andando alla grande, io mi sto per apprestarmi a questa lettura. Nella quarta di copertina si dice che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, una filosofia che ha finito per rimettere la Juventus di nuovo nell'occhio del ciclone. Insomma, so e ti voglio chiedere anche, immagino che sia stato un libro complicato da scrivere, proprio perché credo che l'obiettivo finale sia quello di essere anche molto rigorosi e molto attendibili, per rispettare soprattutto quello che è, come dire, l'approccio al lettore su questo tema scottante.
Guarda, il libro è molto rigoroso, direi che è un doculibro, nel senso che è un libro documento che si poteva scrivere o non si poteva scrivere.
Certo.
Noi abbiamo scelto di scriverlo perché in questo paese ci si dimentica tutti troppo spesso del passato, e infatti vediamo che gente che è stata coinvolta negli scandali calcistici da Calciopoli in poi è ancora in televisione, scrive sui giornali, dirigenti, ex arbitri, giocatori, sì, allenatori. Beh, c'è poca memoria,
sì,
mentre in un altro paese questi personaggi verrebbero esclusi dal poter, diciamo, raccontare tutti i giorni una verità che hanno contribuito a falsare.
Sì.
E quindi il libro è stato scritto per questo motivo, oltre per il fatto che dopo più di 35 anni di storia professionale a Mediaset io sono uscito e mi sono accorto che per chi dice le cose in un certo modo c'è poco spazio perché ci sono talmente tanti interessi che si cerca di privilegiare persone che siano funzionali al sistema. Così mi ha fatto sapere pochi giorni fa un mamma santissima del calcio italiano: è bravo ma non è funzionale al sistema. Io ho risposto come rispose Zeman a Lippi, che gli aveva detto la stessa cosa: siccome io amo il calcio, cerco di cambiarlo, e per cambiarlo devi stare dentro, non puoi stare fuori.
Certo.
Devo stare dentro al sistema. Quindi il significato di questo libro è questo, è un libro, come vi ho detto, molto rigoroso, nel senso che ci sono fatti, ci sono interviste, ci sono episodi sui quali si può discutere poco. Poi abbiamo visto come è andato a finire il procedimento sportivo, che si è risolto in un patteggiamento, ma può darsi benissimo che le cose vadano diversamente in sede, diciamo, di giustizia ordinaria. Vedremo.
Poi in Italia siamo un paese, come dicevi tu, che si scorda in fretta del passato, esatto. non ci indigniamo più verso le cose che meritano la nostra attenzione. Soprattutto poi si crea un partito, no? Pro Juve o contro Juve, bisogna essere per forza da una parte o dall'altra, come concetto, anche come dire, come idea proprio preconcettuale, come un pregiudizio. Per cui questo libro, infatti, poi magari ci darei appuntamento per fare una puntata solo, per fare un focus su questo libro, se avrai piacere, e sicuramente sarà interessante farlo. Il tempo è scaduto, Maurizio, siamo arrivati al 90° più recupero della nostra trasmissione, 600 secondi sono volati come un battito di ciglia, come del resto sempre, ma noi ci siamo anche divertiti in tua compagnia, e ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon campionato.
Buon campionato a tutti.
L'appuntamento, amici ed ascoltatori, per la prossima puntata di Una pillola di Malo per la Dea, e come sempre buon calcio a tutti e forza Atalanta. Ciao da Malo.
C'è un coro che sale con voce potente, striscioni e bandiere, io sempre presente. Stadio si muove se batti le gambe, 90 minuti a tamburo battente. Il bimbo che nasce riceve una maglia, e a Bergamo cresce città che ci unisce. Di nero e d'azzurro vestiti si va all'Atalanta. costante.